Gesù fa il suo primo annuncio dicendo che il tempo favorevole è compiuto, che il regno di Dio si sta facendo vicino, è il regno che sta venendo, non è l'uomo che sta salendo al regno. E poi comincia a chiamare i primi discepoli. Ma com'è possibile, dopo 15 versetti del Vangelo, chiamare gli uomini maturi che lavorano e questi lasciarono tutto e lo seguirono? Che cosa si sapeva di lui? Cosa già sappiamo dopo 15 versetti che è così potente che un uomo maturo lascia tutto e lo segue? Già sappiamo che è figlio di Dio. Già sappiamo che come figlio di Dio è solidale all'uomo. Si è ammischiato nella fila tra i peccatori per aspettare il suo turno del lavacro nel Giordano. Sappiamo che è abitato della vita filiale e che la sua umanità è in grado di manifestare la gloria di Dio, cioè manifestare Dio in modo tale che noi possiamo percepirlo e coglierlo. E sappiamo già che è abitato dallo Spirito Santo, la vita di Dio stesso, la comunione delle persone. E sappiamo che il cielo non è più chiuso, è aperto, e che è così vicino che si riesce nitidamente a sentire la voce del Padre. E sappiamo già che è forte, che resiste alla tentazione, che non usa né abusa la figliolanza. Continuamente si attacca su di lui il tentatore: se sei figlio di Dio, visto che sei figlio di Dio, il figlio amato, ma lui non usa questo per i suoi capricci e per affermare se stesso, ma nella tentazione rimane totalmente unito al Padre. Già sappiamo che la sua figliolanza è forte, è vera e resiste al male. Non solo, la sua figliolanza lo riempie così tanto che vive in pace con tutto. Anche le bestie feroci trovano con lui un'armonia della gloria di Dio. Tutto si pacifica e lui unisce il cielo e la terra. Gli angeli li servono e le bestie feroci stanno in pace con lui. Ma di tutto questo, quegli uomini lì, cosa capivano? Cosa sapevano? È molto difficile questo per un orecchio ebraico, figlio di Dio, uomo. Molto difficile. E lui annuncia il regno, anzi, la vicinanza, avvicinarsi del regno. Ma regno è una parola molto complessa, è piuttosto piena di trappole, perché comunque sfiora il potere. E come dice Luca nel capitolo 4, 5, 6, basta ricordarsi in chi, nelle mani di chi sta ogni potere, il principe delle tenebre. I secoli della monarchia in Israele erano un'esperienza drammatica, tragica, è una catastrofe, i secoli del regno. Già la partenza è molto strana. Dice Osea: ti ho dato un re nella mia ira, e con sdegno te lo riprendo. Dio non è stato a favore del regno di Israele. Anzi, ha avvertito il popolo cosa succederà quando avrà un regno e avranno dei re. perché vogliono essere come tutti gli altri. Terribile questa tentazione, essere come gli altri. E sta scrivendo così il primo libro di Samuele 8. Prenderà i vostri figli, il vostro re, per destinarli ai suoi cari e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine. Li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi cari. Prenderà anche le vostre figlie per far le sue profumiere e cuoche e fornaie. Si farà consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri olivetti più belli e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà di decime e le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave e i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adoperà nei suoi lavori. Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Ecco il potere. Michea, profeta ancora più, ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, non spetta forse a voi conoscere la giustizia? Nemici del bene e amanti del male, voi strappate loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, divorano la carne del mio popolo e li strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa e lo fanno a pezzi, come carne di una pentola, come lesso in un calderone. Michea 3. O ancora più terribile Osea. Ma anche il re cosa potrebbe fare per voi? Dicono parole vane, giurano il falso, concludono alleanze. Il diritto fiorisce come pianta velenosa nei solchi dei campi. Non c'è dubbio che il regno non è stato quello che forse il popolo voleva quando voleva essere come gli altri, ma anche la storia nostra di cristiani, la storia della Chiesa, testimonia che non è così semplice la parola regno e il re. Ora viene il Figlio di Dio che si è fatto uomo e fa intendere che ciò che Lui annuncia è di così grande e radicale novità che conviene andare oltre a ciò che si è pensato fino adesso. Bisogna abbandonare i pensieri e le mentalità e aderire al Vangelo. Credere nel Vangelo, non al Vangelo, nel Vangelo. Perché il Vangelo è la parola che viene rivolta, che si rivolge all'uomo. E questa parola è Cristo in persona, nella carne umana, fattosi uomo. È la parola che Padre rivolge all'uomo. E questa parola c'ha una novità così radicale che ci viene chiesta una conversione. Perché il Vangelo non è un testo e non è un elenco della dottrina né un elenco delle idee interessanti, ma una persona che è venuta per cambiare il mondo. E non è detto che si vede che si sta cambiando il mondo. A una società dominata dai dominatori potenti, Dio non manda uno più potente per sistemare la situazione, ma questa volta manda il suo Figlio in persona, la sua parola, quella che gli fu rivolta dall'inizio a lui, al Padre, ora si rivolge all'uomo. Ed è venuto nell'umanità per poter parlare con lui, per vederlo, per toccarlo, per mangiare con lui. Ed è un agnello per rendere testimonianza che Dio governa la storia a modo dell'agnello, non come le bestie potenti di Daniele 7, ma come un agnello. E che per comprendere questo, per vedere questo, non bisogna importare dentro niente di questo mondo, nessun pensiero, nessuna logica di questo mondo. Anzi, questo regno appartiene a quelli, a chi? Ai bambini. Marco 10. Anzi, bisogna che anche adulti cambiano e diventano i bambini, come i bambini, per poter entrare nel regno. Matteo 18. E bisogna accogliere il regno così come lo accolgono i bambini. Di nuovo Marco 10. Per fare questo ci vuole andare oltre ciò che si è pensato fino adesso. Metanoia, metanoian, metanus. Andare al di là. Andare oltre. Oltre ciò che noi possiamo pensare. E dentro questa figliolanza, dentro questa persona che arriva e sta avvicinando il regno di Dio a noi, dentro questa persona, dentro il suo orizzonte, dentro la sua parola, dentro la sua mente, noi non possiamo importare un contrabbando del pensiero di questo mondo. Bisogna abbandonare questo pensiero di questo mondo. Bisogna abbandonare persino un linguaggio suggerito della sapienza di questo mondo, come dice Paolo prima a Corinzi 2. Bisogna abbandonare anche suggerimento del linguaggio. È una novità radicale. Questo vuol dire la conversione, andare oltre, non lasciarsi contaminare, non sposare la mentalità di questo mondo, anche se è così affascinante e attraente. Ma perché? Perché il re che sta venendo e il regno che sta venendo è tanto diverso di quello che noi possiamo immaginare, anche diverso di quello che possiamo sognare. Perché la buona notizia è che il re è un'altra realtà e che Dio non è come l'abbiamo imparato, ma è Padre, Padre di misericordia. E che non si può neanche a Dio Padre applicare le visioni e i concetti e le nostre esperienze di padre di questa terra. Efesini 3, esattamente opposto. Tutta la paternità su questa terra ha origine e il modulo nella paternità dei cieli. Non possiamo applicare le cose, bisogna allontanarsi da questo mondo, perché si tratta di un padre che ama e che l'uomo affatica, magari verso la fine della vita, riesce a comprendere che cosa è l'amore. È facile pensare cosa è Dio Padre, ma Cristo Figlio è così prudente che ci lascia le parabole a noi sul regno per non fraintenderlo. E le parabole sono una diga per la nostra ragione umana. Continuamente vogliamo fare della parabola un'analogia, un'operazione razionale per la comprensione, ma non funziona. Per le parabole bisogna avere la stessa esperienza, una base comune. E poi la parabola ti insegna come nominare quello che tu vivi, come decifrare, quale nome dare. E per questo bisogna rinascere dall'alto. Non si può passare così, su una slitta, non va. E se non si supera questo devozionismo religioso che è molto convinto, no? Evidentemente siamo molto convinti che basta chiamare Signore, 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 riempire la bocca di preghiere, non si entrerà nel regno. E se non si supera un coinvolgimento vero di tutta la persona, non su una giustizia di quelli che sono religiosamente, secondo la prassi, perfetti, farisei, e quelli che ideologicamente sanno tutto, sono in grado di giustiziare tutto, non si entrerà. Se la vostra giustizia non supera quelli, non si entrerà. Matteo 7 e Matteo 5. Bisogna proprio essere rigenerati per avere esperienza di figliolanza e comprendere che la volontà del Padre è la base comune, è la costituzione di questo regno. E quando si scopre che la volontà del Padre è il cibo che nutre, che ci fa mangiare, la vita che rimane, e che questa volontà ci fa tutti fratelli e sorelle, madre, padre, è una sola volontà del Padre, Matteo 7. Quando si comprende che la volontà del Padre è quella di includere e di non perdere nessuno, Giovanni 6, allora si ha esperienza di essere rigenerati, non di essere arrivati, ma di essere raggiunti da questa volontà. E perciò siamo chiamati alla comunione del Figlio suo. L'unica vocazione, 1 Corinzi 1,9, essere chiamati alla comunione del Figlio suo per gustare e godere la paternità, per essere figli, perché la sua umanità è divina, è filiale. La divina umanità è la costituzione del regno. E questo regno sono i cieli nuovi e terra nuova, una creazione nuova, pacificata, dove si sente un canto, dove tutta l'umanità e tutto il creato proclama che in tutto si riconosce Lui, in tutto si trova il motivo per rendere gloria e cantare il canto di lode. E perciò vedete, i pescatori rimangono ciò che sanno fare, pescatori, ma si pesca per vivere, per mangiare e per vendere. E adesso pescheranno per salvare, non più per se stessi, ma per salvare. Questo è il cambiamento. Nel regno non si fa più per salvare se stessi, ma per salvare, per far parte di questa volontà del Padre. Cambia la prospettiva, si fa ciò che si faceva sempre, ma la prospettiva è nuova. E è così nuova che nel capitolo 8, quando in Vangelo di Marco Cristo dice apertamente: ecco, Gerusalemme è davanti a noi, io sarò consegnato e dovrò soffrire tanto, proprio di quelli che pensano che sono perfetti. Si sono spaventati. Pietro lo azzittisce. Zitto, che stai dicendo? E Cristo dice: se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prende la sua croce. Cristo deve un'altra volta chiamare i discepoli. Per dire, far parte di questo regno significa allontanarsi dal mondo, abbandonare la mentalità del mondo, non fare nessun flirt con la mentalità del mondo, allontanarsi, scappare del mondo, ma per essere consegnato al mondo. Come mentalità non si può arrivare al dono nelle mani del mondo, a toccare il mondo, la carne del mondo con amore, se non si ha una mentalità dell'amore. Perciò bisogna così allontanarsi dal mondo per potersi così donare al mondo di diventare oggetto nelle mani del mondo. È proprio il ritorno al mondo. E questa è la volontà del Padre. E allora vedete, sono venuto, dice Cristo, per fare la volontà. Non servono più sacrifici. Sono venuto per fare la volontà. Ma questo, per capire questo, non è possibile stando nel mondo e pensare con mondo. Bisogna proprio allontanarsi per poter tornare come dono, affinché tutto, in ogni cosa, sarà una parola di Dio, come dice 1 Corinzi 15, 28, dove Dio sarà tutto in tutti. Questo sarà il regno compiuto, quando Lui consegnerà tutto. Ma per fare questo ci vuole l'umanità che si dona a tutto ciò che ancora non è amato, per conoscere Dio Padre.